Ciao, siamo le dottorande e i dottorandi in studi europei.
E questo è Vogliamo conoscerli? Il Parlamento europeo attraverso la storia dei suoi parlamentari.
Vincenzo Bettiza, meglio noto come Enzo, nasce spalato il 7 giugno del 1927 da padre italiano e madre di origini montenegrine. La sua famiglia, che aveva scelto la cittadinanza italiana secondo il trattato di Rapallo tra Italia e Jugoslavia del 1920, aveva una lunga tradizione imprenditoriale iniziata in epoca napoleonica e possedeva una fabbrica di cemento che negli anni 20 era la più importante azienda della Dalmazia. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, però, la ditta viene nazionalizzata dal governo di Tito e la famiglia Bettiza si trasferisce in Italia a bordo di un peschereccio. In una intervista del 2014, Bettiza parla così della sua giovinezza. «Solo quando sono diventato un esule ho capito che ero cresciuto in un posto molto complicato e mi sono reso conto che ero un ginepraio. Potevo diventare cittadino italiano, jugoslavo o austriaco. L'esilio ha fatto di me un europeo convinto». Lasciato il campo profughi pugliese in cui era stato alloggiato con la sua famiglia, Bettiza si trasferisce a Roma, dove vive per alcuni anni tra un lavoro precario e l'altro, tra cui quello di contrabbandiere. Si sposta quindi a Milano, dove aderisce al Partito Comunista, in un frangente cruciale come quello della campagna elettorale per le elezioni politiche del 1948. Abbandona però il partito dopo pochissimo tempo, perché è contrario al dogmatismo che veniva richiesto ai militanti. È da questa esperienza che inizia a maturare il profondo sentimento anticomunista che manifesterà senza mezzi termini nelle due principali attività da lui svolte, la scrittura e la politica. La sua carriera come giornalista e scrittore prende avvio nei primi anni 50, al settimanale Epoca. Nel 1957 poi Bettiza passa al quotidiano La Stampa, per cui è corrispondente estero da Vienna e da Mosca. Dalla capitale sovietica porta avanti una critica aspra contro l'ideologia comunista e i regimi politici del socialismo reale, tanto nei suoi articoli di giornale quanto nei libri, saggi e romanzi che inizia a pubblicare in gran numero proprio dagli anni 60. Nel 1964, a seguito di contrasti con il direttore della Stampa, viene licenziato dal quotidiano e passa quindi al Corriere della Sera, per cui continua a fare il corrispondente dall'estero per altri 10 anni. Nel 1974, però, lascia anche il Corriere, poiché ritiene che la direzione abbia iniziato a giacobinizzarsi, cioè a intraprendere una svolta sinistra troppo marcata. E proprio nel 1974 Bettiza fonda, insieme a Indro Montanelli, il Giornale Nuovo, di cui è il condirettore fino al 1983. In quell'anno viene meno il sodalizio con Montanelli a causa di divergenze politiche sulla figura di Bettino Craxi e sull'alleanza tra liberali e socialisti, di cui Bettiza era un fervente sostenitore. Vedeva infatti nel Partito Socialista Italiano una valida alternativa a sinistra rispetto al Partito Comunista, ancora troppo legato all'Unione Sovietica.
L'Unione Sovietica non è un partito, è lo Stato forse più potente che esiste al mondo. Il Partito Comunista non è che un partito, ancora non di governo, di una nazione debolissima come l'Italia. Fondamentalmente quello che divide i socialisti dai comunisti non è tanto l'oggi, ma il domani. Non è tanto la via dell'accesso al potere, quanto l'esercizio del potere dopo.
Così dichiarava Bettiza Bruno Vespa nel 1977. Un anno prima, nel 1976, aveva preso avvio anche la sua carriera politica, con l'elezione a senatore all'interno dell'alleanza tra Partito Liberale, Partito Repubblicano e Partito Socialdemocratico. L'attività politica di Bettiza si estende fin da subito anche all'Europa. Dall'ottobre del 1976 è infatti membro della rappresentanza italiana presso il Parlamento europeo, i cui componenti, all'epoca, erano ancora nominati dai governi nazionali. Viene poi confermato nel suo ruolo di europarlamentare nel 1979, quando si tengono le prime elezioni a suffragio universale diretto per il Parlamento europeo. Viene infatti eletto come rappresentante del Partito Liberale nella circoscrizione dell'Italia nord-occidentale e confluisce quindi nel gruppo dei liberali e democratici di cui diventerà il vicepresidente. Bettiza rimarrà al Parlamento europeo per 3 legislature, venendo rieletto nel 1984 sempre con i liberali e poi nel 1989 con i socialisti, come a concretizzare la proposta di un'alleanza Lib-Lab, come lui stesso l'aveva definita con un neologismo, ovvero una convergenza tra liberalismo e laburismo che egli promuove fortemente anche a livello europeo. Durante il suo mandato in Europa, Bettiz è molto vicino a Simone Veil, la prima presidente del Parlamento democraticamente eletto, con cui condivide l'appartenenza al gruppo dei liberali democratici, ma anche e soprattutto la volontà di ampliare e rafforzare i poteri del Parlamento europeo, obiettivo che Veil aveva annunciato fin dal suo discorso di insediamento.
È inutile dire che cosa significhi nella storia delle democrazie il suffragio universale diretto. Indubbiamente questa investitura, questa legittimazione della istituzione comunitaria più popolare che rappresenta gli europei, i cittadini europei degli stati membri della comunità, ha dato a questo Parlamento un vigore, una incisività, una presenza che il vecchio Parlamento, che era un Parlamento per delega, non poteva avere.
Membro della Commissione Permanente per gli Affari Esteri per 3 legislature, Bettiza sostiene anche un ampliamento delle competenze della comunità. Già nel 1978, nei dibattiti riguardanti la cooperazione politica europea, propone di includere nel Consiglio dei Ministri della Comunità anche i Ministri della Difesa, scontrandosi però con coloro che ritenevano che una simile decisione interferisse con le competenze della NATO. Nel 1984, poi, Bettiza è tra i primi firmatari del cosiddetto Progetto Spinelli, il progetto di trattato sull'Unione Europea che avrebbe dovuto segnare una svolta verso una maggiore integrazione politica dell'Europa incentrata sul ruolo del Parlamento Europeo.
Politique d'abord. Politica innanzitutto, direi oggi. L'economia posta come base formativa del processo di unificazione europea, anziché produrre poi come sua conseguenza ultima una politica unificante, ha prodotto una politica disunificante. Gli interessi economici, la parcializzazione degli interessi economici, hanno completamente soffocato nella conflittualità mercantilistica fra gli stati membri della comunità quella visione, quella prospettiva politica definitiva e ultima che i padri fondatori dell'Europa avrebbero voluto comunque conseguire.
Così si esprimeva Bettiza nel gennaio 1984, parlando del progetto Spinelli e del piano Genscher-Colombo. Il piano, presentato nel novembre del 1981 dal ministro degli esteri tedesco Hans-Dietrich Genscher e da quello italiano Emilio Colombo, era espressione di quella linea intergovernativa che alla fine avrà la meglio sulle proposte del Parlamento europeo. In fondo però, secondo Bettiza, entrambe le proposte esprimevano lo stesso obiettivo, ossia quello di rendere l'integrazione europea un'integrazione, anche e soprattutto, politica. L'attività di Bettiza negli oltre 15 anni trascorsi al Parlamento europeo richiama da vicino le sue vicende biografiche e la conoscenza approfondita di alcuni contesti che queste l'avevano portato a sviluppare. Già dalla fine degli anni 70, quando è ancora membro nominato del Parlamento europeo, Bettiza dedica grande attenzione ai rapporti con la Jugoslavia, chiedendo azioni concrete da parte della comunità per attuare al meglio gli accordi commerciali e di cooperazione firmati tra le due parti, e in particolare per sostenere lo sviluppo di Trieste e delle zone di confine tra l'Italia e la Jugoslavia, che ben conosceva per esservi cresciuto. Tra il 1983 e il 1984 porta poi avanti questo impegno come presidente della delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con la Jugoslavia. Tra il 1985 e il 1987 ricopre poi lo stesso ruolo, ma questa volta per le relazioni della comunità con la Repubblica Popolare Cinese, che proprio nel 1985 conoscono un'evoluzione importante con la firma di un trattato di cooperazione. Bettiza aveva avuto modo di conoscere il contesto cinese nel suo lavoro da giornalista, che l'aveva portato più volte a Macao e ad Hong Kong. Quando era corrispondente da Mosca nel 1961, era anche stato il primo reporter occidentale a riferire della rottura tra l'Unione Sovietica e la Cina e ad affermare che questo avrebbe permesso agli Stati Uniti di vincere la Guerra Fredda. Nel 1984, poi, sui banchi del Parlamento europeo, si era battuto perché la comunità appoggiasse l'ingresso della Cina nel General Agreement on Tariffs and Trades, il sistema messo in piedi dopo la Seconda Guerra Mondiale per favorire i commerci internazionali. L'idea che la cooperazione economica potesse favorire un superamento delle divisioni internazionali viene riproposta da Bettiza anche per l'Europa dell'Est. Non manca certo quel forte spirito anticomunista che lo caratterizzava e che lo porta, ad esempio, a sostenere nel Parlamento europeo una serie di mozioni contro le violazioni dei diritti umani in Polonia, nella Germania dell'Est e negli altri paesi del blocco sovietico. si può scorgere però un ideale di fondo. Quello che vedeva nel processo di dialogo iniziato con la conferenza di Helsinki del 1975 la via per riunificare le due Europe divise dalla cortina di ferro. L'intreccio tra anticomunismo ed europeismo si vede chiaramente in un rapporto che Bettiza presenta nel 1985 a nome della Commissione Affari Esteri del Parlamento Europeo. Nel rapporto si esortava la comunità ad impegnarsi per la cooperazione con i paesi dell'Europa centro-orientale, dal punto di vista non soltanto economico, ma anche politico, culturale e umano. Era necessario impegnarsi per questo obiettivo, si legge nel documento, in nome dell'unità storica, geografica e culturale dell'Europa, che si collocava al di sopra di qualsiasi divisione politica del continente. Due anni dopo, nel 1987, Bettiza diventa presidente della delegazione del Parlamento Europeo per le relazioni con l'Unione Sovietica, un incarico che manterrà fino al 1989. Si tratta di anni cruciali, in cui l'intero blocco orientale è in fermento, per l'influsso della contestazione, ma anche delle riforme portate da Mikhail Gorbaciov. Ed è proprio in questo periodo che si arriva ad un risultato storico. Nell'estate del 1988 l'Unione Sovietica riconosce la comunità europea e si instaurano rapporti ufficiali tra il Comecon e la comunità, due organismi che per decenni avevano rifiutato di riconoscersi reciprocamente.
Il significato è innanzitutto storico. Dopo oltre 30 anni di ghettizzazione reciproca, questi due organismi associativi economici, più politico quello nostro, la comunitario, meno quello comunista orientale, stanno per riconoscersi in un certo senso, se vogliamo, storicamente cade la famosa cortina di ferro, in un certo senso.
Un anno dopo lo storico accordo, il muro di Berlino crolla, il blocco sovietico si sfalda e nel 1991 anche l'Unione Sovietica cessa di esistere. Bettiza non smette però di occuparsi di questa parte del mondo. Tra il 1992 e il 1994 è infatti membro della delegazione del Parlamento Europeo per i rapporti con la Comunità degli Stati Indipendenti, l'erede dell'Unione Sovietica. Con questo incarico concluderà la sua carriera da europarlamentare. Tra gli anni 90 e gli anni 2000 e fino alla morte, che avverrà nel 2017 all'età di 90 anni, Bettiza si dedica esclusivamente alla scrittura, sia come editorialista per La Stampa e per altri quotidiani, sia come romanziere saggista. È del 1993, ad esempio, il romanzo I fantasmi di Mosca, noto per essere tra i più lunghi mai scritti in lingua italiana. Nel romanzo, come in molte altre opere di questo periodo, il tema centrale è ancora una volta l'esperienza del comunismo, vista come il nucleo centrale del Novecento. Un secolo che Bettiza riteneva tutt'altro che breve, ma anzi lungo, lunghissimo, e di cui aveva vissuto in prima persona alcuni degli eventi cruciali, come la primavera di Praga del 1968, e conosciuto alcuni dei protagonisti, intervistando personaggi del calibro di Tito e di Ceausescu. Nel suo saggio autobiografico Esilio scriverà: «Segnato da iniziali influssi serbi nell'infanzia, poi italiani nella pubertà, quindi croati nell'adolescenza, ai quali dovevano aggiungersi più tardi innesti germanici e russi, ho lasciato concrescere poco per volta in me multiformi radici culturali europee». Forse allora possiamo leggere nel suo anticomunismo accanito anche un desiderio di vedere nuovamente unita la sua patria Europa, un obiettivo, questo, per cui era fondamentale l'apporto della comunità europea. Lo dirà chiaramente nel 1984, in una fase di profonda crisi tra i due blocchi della Guerra Fredda e al tempo stesso di insofferenza diffusa verso un processo di integrazione europea che sembrava essersi ormai arenato.
I motivi di pessimismo sono tali e tanti che soltanto con una iniezione di ottimismo si potranno superare. Cioè, in poche parole, di fronte alle enormi sfide planetarie che si pone all'Europa, di fronte alla tensione internazionale, di fronte ai grandi problemi di divaricazione economica, psicologica, politica tra nord e sud, o l'Europa si fa e conta, oppure non la si fa e resta quel famoso vuoto di cui si parlava, e come si sa, i vuoti vengono sempre riempiti da qualcuno, in questo caso dai più grandi.
Avete ascoltato Vogliamo conoscerli? Il Parlamento europeo attraverso la storia dei suoi parlamentari.
Un podcast a cura del dottorato in studi europei, con la collaborazione del servizio e-learning, multimedia e strumenti web dell'Università di Genova e di Unigeradio.